Nada azule, le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo sanno tutto quanto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di tutte le radio del circuito Gemini Network e Radio 100 Passi. Oggi è 18 marzo del 2023, questo è Caffè Cornetto che come di consueto va in onda su tutte le emittenti che ho appena indicato a partire dalle ore 11.30, ma non preoccupatevi chi non riesce a sentirla tutta o che comunque ha avuto modo semplicemente di vedere, di ascoltare un pezzettino della trasmissione, potrà trovare non solo questa ma anche le precedenti trasmissioni archiviate su sito di GeminiNetwork.it come podcast, e lì c'è la possibilità di riascoltare, ripeto, non solo questa ma anche le precedenti per tutte le volte che si vuole. Dunque abbiamo un player abbastanza utile proprio a permettere anche il riascolto o parti di delle varie trasmissioni. Allora, oggi, come magari qualcuno aveva già previsto, anche perché ci sono stati tanti stimoli che sono provenuti da ascoltatori e da ascoltatrici, sollecitazioni che andavano nel senso di organizzare una trasmissione che ponesse al centro della discussione ciò che sta avvenendo in ambito di mercati internazionali, crisi bancarie, fallimenti a catena. Per ora ne abbiamo visti tre che sono abbastanza grandi, cioè Silicon Valley Bank, Signature Bank e l'Europea Credit Suisse. Stiamo tutti quanti cercando di comprendere se c'è un collegamento, che tipo di collegamento, quali possano essere le cause e quali le conseguenze. Ovviamente nessuno riesce a dare in questo momento delle risposte del tutto esaustive, però noi abbiamo degli ottimi interlocutori, dei grandi esperti di crisi, e dunque ci siamo rivolti a Carla Filosa, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità che ogni volta ci dà, facendo 8.000 salti mortali per riuscire a essere con noi. Carla Filosa, redattrice e fondatrice insieme a Gianfranco Pala della Contraddizione, e autrice insieme a me e insieme ancora a Gianfranco Pala di un libro che ho proprio rispolverato questa mattina, che si chiama Crisi globale, il capitalismo e la strutturale epidemia di sovrapproduzione, che è stato pubblicato dall'Antidiplomatico un paio di anni fa. E come si vede, appunto, la parola crisi e il concetto soprattutto di crisi, che ora viene abusato nelle analisi dei salotti televisivi, sui social e un po' dappertutto, è un denominatore comune, un filo conduttore che insomma spesso si dimentica, noi invece cerchiamo sempre di tenerlo bene a mente. Allora, la prima domanda che faccio a Carla è di raccontarci, ovviamente in maniera sintetica perché la questione probabilmente necessiterebbe di uno spazio superiore, cosa è avvenuto nell'ultima settimana e in particolare cosa è avvenuto in ambito statunitense, il fallimento della Silicon Valley Bank, se ricordiamo una banca delle start-up, di uno dei posti che dovrebbe essere l'avamposto tecnologico del capitalismo legato al dollaro, poi la Signature Bank e infine quello che è avvenuto in Svizzera. C'è un collegamento secondo te? In che maniera possiamo mantenere insieme tutti questi elementi?
Allora, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quello che è accaduto e che probabilmente continuerà ad accadere è il fallimento delle banche che non sono scollegate le une con gli altri, cioè l'oceano non riesce a dividere questi aspetti, nel senso che la Silicon Valley Bank è fallita, come appunto stavi dicendo, per quanto riguarda il ritiro veloce che è stato effettuato da parte dei grossi investitori, e quindi non c'è stato un elemento panico per cui si è sviluppato un ritiro da parte di una maggior parte della popolazione incerta se appunto poteva perdere insomma il proprio denaro, ma è stato un ritiro dovuto per l'appunto a fattori legati sembra agli alti tassi di interesse che sono stati realizzati ormai da più di una quindicina d'anni, mi sembra di ricordare come termine temporale, per cui quando appunto le banche centrali alzano i tassi di interesse, le banche falliscono. Ora, la prima che conseguenza di questo fallimento della banca americana è stata sicuramente la banca svizzera Credit Suisse, però appresso a questa sono fallite anche altre banche, non solo in Francia, ma anche in Belgio, in Olanda, in Germania, in Portogallo e in Spagna, e quindi la catena del ritiro degli investimenti che è stato effettuato ha determinato questo contagio, possiamo dire. Perché? Perché tutto sommato c'è una politica di aggancio da parte degli Stati Uniti estremamente convincente ultimamente attraverso la NATO, della non solo politica europea, ma anche della dimensione monetaria che lega l'euro a una dominanza del dollaro, che pertanto sta determinando un raccordo egemonico da cui appunto l'Europa non si sta minimamente separando. E quindi questa dimensione, possiamo dire, occidentale, con cui la categoria dell'Occidente viene in genere riconosciuta, Occidente che significa sostanzialmente unità non solo politica e monetaria in questo caso specifico, ma vediamo anche militare con la guerra in Ucraina, che sicuramente deve essere mandata avanti soprattutto per interesse americano ancora sine die. Il discorso di realizzare un'unità, quale che sia a questo punto, e quindi questa delle banche è particolarmente preoccupante, tra un Occidente che è coeso a egemonia americana, separato da un Oriente che è Russia, Cina, Iran, eccetera, cioè monete asiatiche, ecco, parlando di banche è il caso di citare immediatamente l'egemonia in Asia dello yuan e la rivalutazione del rublo che secondo gli obiettivi americani della guerra doveva crollare o comunque cedere. La rivalutazione del rublo sembra essere in atto proprio per questa separazione deliberatamente ottenuta, in quanto la Russia si è ricollocata all'interno di transazioni commerciali e finanziarie con la Cina e con gli altri paesi asiatici. Pertanto il discorso che si sta delineando è, partendo dall'esempio bancario che sembra semplicemente così un fattore separato, si sta delineando attraverso una separazione Oriente-Occidente, cioè una nuova guerra fredda, e speriamo che continui a essere fredda, nonostante per l'appunto in Ucraina non si possa più parlare di questo. E quindi questa diciamo dimensione, chiamiamola geopolitica, ma diciamo di interesse dell'avanzamento del sistema di capitale a base statunitense e a egemonia statunitense, determina per l'appunto un innalzamento dello scontro con capitali antagonisti che pertanto o riescono a essere separabili o comunque in una condizione di diminuzione di importanza, oppure il problema della crescita a livello mondiale del sistema non potrà più avvenire.
No, dicevo, hai fatto riferimento giustamente alla questione dei tassi di interesse. Sono sotto accusa, come tu dicevi, ormai su tutti i telegiornali si vede questa immagine di sedicenti analisti o addetti ai lavori che ripetono come insomma delle macchinette, il problema è che sono stati aumentati i tassi di interesse e ciò ha determinato bla bla bla. E però alla fine che è successo? È successo che proprio nella giornata di ieri, forse anche con un po' di sfortuna dal punto di vista cronologico, forse le cose non avvengono per caso, era previsto l'intervento della Lagarde, che avrebbe dovuto o potuto decidere diversamente rispetto a quanto già annunciato, no? Voi sappiamo che la Banca Centrale Europea annuncia e poi fa, proprio per permettere agli investitori di non avere un effetto sorpresa. Aveva detto che i tassi sarebbero ulteriormente saliti, un po' diciamo dicendo: guardate, per noi non sta succedendo proprio niente. Io ho qualche perplessità. In realtà, dopo appunto l'aumento annunciato, realizzato del mezzo punto dei tassi di interesse che arrivano, lo diciamo ancora una volta, al 4%, non è molto mutato, cioè da prima c'è stata stamattina, scusate, venerdì mattina, una crescita minima dei valori di borsa per poi ricominciare un'altra volta la discesa, e sembra che Credit Suisse venerdì passato, almeno a metà pomeriggio, avesse già cominciato a riperdere un altro 10%, per cui c'è una volatilità, come la chiamano loro, una vera fragilità nel sistema bancario. Questo sembra abbastanza chiaro anche dalle parole che tu hai usato, Carla. E secondo te, io penso che tu abbia fatto notare un passaggio fondamentale, cioè il fatto che il capitale legato al dollaro e il capitale legato all'euro sono estremamente vincolati, e quindi il passaggio che non si vede, perché riguarda la Svizzera, riguarda una Silicon Valley Bank di, statunitense, invece in realtà sono vincolate da un destino comune che tu giustamente hai riassunto come Occidente. E secondo te, da questo punto di vista, quindi con queste politiche che vanno avanti, sembrano non accusare il colpo, sostanzialmente negando ciò che è avvenuto nel passato, è possibile che ancora una volta gli Stati Uniti d'America, attraverso queste politiche, stiano inducendo nuovamente l'Europa a farsi carico di una crisi, e poi magari dopo ne parliamo più nel dettaglio, che invece non è solamente una crisi bancaria, una crisi legata alla corsa agli sportelli, ma una crisi che va avanti ormai da decenni e che probabilmente sta raggiungendo l'apice in questo periodo? Cioè, oltre ad avergli fatto sopportare tutti gli esiti più negativi della guerra, è possibile che gli Stati Uniti abbiano una forza tale da poter imporre all'Europa, anche da questo punto di vista, il pagamento del conto più elevato?
Allora, per quanto riguarda la crisi di lungo periodo che hai citato, io vorrei precisare, proprio in termini a questo punto teorici, che la crisi, nonostante appunto possa essere calcolabile dagli anni 60, se vogliamo considerare gli alti e i bassi, non è una crisi permanente, ma è una crisi periodica e ricorrente. Quindi questo va sicuramente capito all'interno del concetto di sovrapproduzione, che non dobbiamo mai dimenticare. E per quanto riguarda la sovrapproduzione, sappiamo perfettamente che sia gli Stati Uniti sia in parte anche l'Europa, anche se qui c'è da fare un discorso di induzione alla delocalizzazione o dislocazione produttiva, gli Stati Uniti hanno dislocato praticamente la loro attività produttiva proprio per non avere la ripercussione al loro interno di tutti gli effetti negativi e delle contraddizioni che la crisi di sovrapproduzione determina. E quindi la crisi non è né da sottoconsumo, né da realizzo, né da caduta del tasso di profitto, ma tutte queste cose debbono essere ricondotte alla causa che diciamo precede questa dimensione, e cioè l'eccesso periodico e ricorrente di produzione di valore capitale rispetto chiaramente alla crescita che è insufficiente del mercato dei capitali. Allora, se la crescita è superiore alla capacità del mercato dei capitali di assorbire la crescita produttiva, è chiaro che emerge il meccanismo di crisi, che quindi va delocalizzato, diciamo così, tra virgolette, ovviamente, cioè demandato alla crisi di lavoro, e cioè quindi alla realizzazione di una inflazione, o adesso si parla anche di una recessione, che sembra non solo già annunciata come progettualità interna proprio al funzionamento del sistema stesso di capitale, ma addirittura politicamente indotta soprattutto nella dépendance europea, cioè nella praticamente riserva che secondo gli Stati Uniti l'Europa costituisce, per cui l'avere la possibilità di scaricare la propria crisi all'Europa, e all'interno dell'Europa nell'inflazione pertanto pagata dal mondo del lavoro, questo è il meccanismo che si sta delineando in maniera dominante.
Io direi che questa parte della trasmissione la possiamo svolgere con un po' più di tempo, perché adesso abbiamo introdotto il tutto, abbiamo cominciato a collocare i primi punti di un disegno molto più ampio che cercheremo di raccontare. Lascerei, se Peppe è d'accordo, adesso lo spazio adeguato alla musica, in modo un po' da rilassare le nostre menti, e rientriamo proprio su questi problemi, perché abbiamo detto già in principio, questa trasmissione l'abbiamo un po' immaginata anche per dare risposta a coloro che ci hanno chiesto: sì, le banche falliscono, ma a noi cosa succede? E quindi già la questione inflazione, recessione, connessi a tutte queste storie, mi sembra importante cercare di svolgerle concettualmente con Carla Filosa. Allora ci risentiamo tra qualche minuto.
Won't you come? rientriamo dalla pausa musicale, ci sono anch'io, ci sono quest'oggi, sono presente, quindi stavolta svesto un po' i panni dell'uomo dei tasti. Abbiamo mandato un po' di musica perché serviva per rilassare un pochettino chi ci ascolta, perché un po' di preoccupazione c'è, devo dire, e mi assumo anche le colpe di aver scomodato Carla quest'oggi, perché tutto è nato anche, Carla, da una sollecitazione da parte degli ascoltatori che mi chiedevano, abbastanza preoccupato, quello che succederà in Italia, quello che potrebbe succedere ai loro risparmi, alle banche italiane. Ecco, quindi adesso prendo anche il ruolo di Chicco, quindi adesso fate voi gli intervistati, fate voi i miei interlocutori. Ecco, chiedo quindi ad entrambi, ecco, quali sono appunto i risvolti che potrebbero avere sui risparmi italiani, sugli italiani, sulle banche italiane, eccetera, eccetera, appunto questa crisi internazionale che, come abbiamo visto, sta diventando sempre più problematica, sempre più grave.
Ma per quanto riguarda quello che io posso avere capito, e anche con l'aiuto delle analisi di Michael Hudson, che è un docente dell'Università del Missouri, questa ripercussione che si ha in Europa e pertanto anche in Italia, anche se in Italia questo forse non è ancora arrivato con la stessa preoccupazione che appunto ha toccato gli altri paesi che prima citavo, mi sembra che la ripercussione tocchi al momento non tanto le banche italiane, o perlomeno di questo ancora non si è parlato, quanto invece l'elemento di ripercussione, diciamo, fondamentale o ultima, che prima stavo accennando, cioè il problema inflattivo. Ora, giusto ieri sera sentivo Fracassi della CGIL che sosteneva che nessuno parla più di inflazione qui in Italia. Ecco, diciamo che non è vero, perché magari qualcuno non solo se la ricorda, ma ne parla apertamente. Allora, che cos'è l'inflazione? È il tentativo di riversare sull'abbassamento salariale, per l'appunto, i costi di queste operazioni monetarie, di cui mi sembra che siano l'espressione di una crisi che si sta aggravando. E la crisi che si sta aggravando è a livello mondiale, pertanto non è tanto il timore di vedere allo sportello che non possiamo più prelevare i nostri risparmi, perché questi dovrebbero essere, almeno al momento, tutelati ancora dalla situazione italiana, ma anche dalla Banca Centrale Europea. A proposito di prima, quello che diceva Francesco, la Lagarde ha alzato i tassi in Europa giusto ieri al 3,5%, e quindi continuando la politica americana di alti tassi. E questo significa che se si alzano i tassi, le banche falliscono. Quindi, diciamo, il pericolo esiste, però il pericolo, diciamo, per il piccolo risparmiatore non dovrebbe ancora esserci, o perlomeno ci sarà in una situazione assolutamente di degrado totale. Al momento questo non è, pertanto i nostri risparmi dovrebbero essere tutelati fino, almeno si era detto, ai 100.000 euro. Negli Stati Uniti arrivano a tutelare fino a 250 dollari, quindi il discorso…
150.000.
Sì, mila, sì, scusate, con i numeri c'ho sempre qualche sfasatura. E quindi il piccolo risparmiatore non dovrebbe essere tanto colpito, mentre invece colpiti sono i grossi investitori, e questo significa che la crisi si ripercuote, si riversa, si allarga, si espande. E pertanto se noi capiamo anche cosa significa una crisi bancaria, o una crisi in questo caso monetaria, questo è il prodromo di una crisi reale che è già in atto e che non è che verrà, ma è già presente, forse anche nel nostro breve passato, nel recente passato, e pertanto è quello il problema. Cioè, quello che cercavo di mettere in collegamento prima con la CGIL è proprio questo, il tentativo di non far abbassare ancora non solo il reparto salari, ma di riuscire a impedire l'ulteriore taglio al salario indiretto, cioè il cosiddetto welfare, in modo tale che l'inflazione non definisca un impoverimento drastico ulteriore, che invece sembra essere in una sorta di programmazione necessitata all'interno proprio del funzionamento del sistema.
Intervengo pure io, Peppe, visto che mi hai chiamato all'ordine anche a me, volendo la mia opinione. Allora, condivido quello che dice Carla, secondo me è cruciale partire dalla questione della sovrapproduzione come elemento della crisi reale, no? E quindi questo è un aspetto, una conseguenza di una crisi prolungata. L'elemento secondo me che va un attimino più messo a fuoco, soprattutto perché se ne parla tanto in televisione, e noi che ci piaccia o no facciamo parte di questo sistema di media, per cui dobbiamo fare anche un po' di controinformazione su questo. Ossia, si dice alzano i tassi, no? Pure Carla riportava che i tassi sono arrivati a 3,5 e falliscono le banche. Cerchiamo di spiegare un po' perché avviene questo, che sembrerebbe una cosa un po' controintuitiva, però avviene, è evidente che avvenga, perché c'è una legge particolare che non vi sto qui a raccontare, che ti dice che se aumentano i tassi di interesse, i prezzi, per esempio, dei titoli di Stato americani si contraggono proporzionalmente. Quindi se tu hai all'interno della tua banca delle attività, cioè hai comprato tanti titoli di Stato, se aumentano i tassi di interesse automaticamente ti si riduce questo equivalente in titoli di Stato americani, che di norma vengono considerati come dei titoli assolutamente sicuri. E questa è un po' la cosa strana, per cui quando le istituzioni acquistano titoli di Stato americano, i bond tedeschi eccetera, stanno tutti tranquilli. Il problema è che poi quello che di cui parlava prima Carla, che era la corsa agli sportelli, è un po' su questo che non ci si è capito tanto, perché la ragione che sta alla base del fatto che in molti dei correntisti, degli investitori della Silicon Valley Bank siano andati a prelevare i soldi dalla banca, lasciando di fatto non una quantità sufficiente di liquidità all'interno della banca, diciamo è il movimento su cui c'è più difficoltà nella comprensione. Alcuni sostengono, per esempio, che i tassi, cioè la percentuale che viene data a chi deposita, quello dei conto correnti anche no, sono talmente ridicoli che chi ha tanti soldi conviene che togli i soldi dalla banca e li investe altrove, perché altrove i tassi di interesse sono più alti, e questa potrebbe essere una risposta. Ma ancora non è ben chiaro perché stia avvenendo questo movimento nello specifico. Agisce sulle nostre vite, come? Io su questo sono profondamente d'accordo, se non altro perché tutti questi movimenti così strani, così incomprensibili, così oscuri, che vengono per esempio utilizzati, e parlo del comportamento dei banchieri centrali, per ridurre l'inflazione, no? Questa è l'altra cosa di cui si parla da anni, no? Aumentano i tassi di interesse per dare una stretta monetaria e quindi ridurre l'inflazione. Io lo dico sempre, lo ribadisco, sarò anche ripetitivo, ma questa è una teoria che andava di moda quando ancora Carlo Marx era vivo, quindi parliamo di un po' di tempo fa, e non perché le teorie antiche non funzionino più, però diciamo che se ne è discusso tanto e non c'è questo automatismo. Da che ce ne accorgiamo che non c'è questo automatismo? Dal fatto che questa politica dell'aumento dei tassi a cui faceva riferimento Carla funziona una volta sì e tre no, a tal punto che oggi i dati, dopo l'ennesimo rialzo dei tassi di interesse, sull'Italia parla dell'inflazione all'8,5%. ora che il conduttore di Sky News fa pure il sorrisino, e che non capisce evidentemente quello che dice, e dice le previsioni dell'inflazione in Italia sono migliori rispetto a quanto ci si immaginava, e ti dice che erano previste all'8,6 invece l'8,5, rientra nel patrimonio ormai ideologico a cui appartiene acriticamente tutta questa massa di giornalisti, e ce l'aspettiamo. Però ti dimostra chiaramente, ma ci sono un sacco di lavori scientifici che dimostrano che questi sono mezzi, l'aumento dei tassi di interesse, che non agisce sull'inflazione, che è altresì quello che diceva Carla, cioè un attacco diretto ai lavoratori, e lo sappiamo, anche se dice Fracassi che non se ne parla più, ogni volta che paghi al supermercato che ci sia l'inflazione, te lo dice il portafogli, te lo dice la carta di credito che non c'ha più una lira dentro, perché qui l'erosione ormai va avanti, danno i dati spacchettati per mese, ma se tu lo cumuli tutto quello che c'è stato negli ultimi semestri, insomma, quanto ci hanno tolto di salario, e quindi è chiaro che c'è un immediato rientro. E poi rimane l'enorme dubbio: che succederà? Perché se qui esplode una bolla speculativa, anzi la bolla speculativa enorme che si è andata formando, e su questo libro che abbiamo citato all'inizio, su crisi globale, anche su altri lavori sulla contraddizione, se dovesse esplodere questa bolla speculativa enorme, perché non sappiamo bene neanche come sarà il funzionamento dei mercati dei Bitcoin, altra enorme incognita, che succede? Allora, sicuramente quello che Carla diceva, cioè un effetto, dico, contagio sulle banche, è la cosa più probabile, ma è chiaro che molte banche sono intimamente legate al cosiddetto capitale industriale, che non esiste più perché c'è solo il capitale finanziario ormai, e quindi tutte quelle filiere, per quanto ci sia stata delocalizzazione, da una crisi del genere, che non è quella del 2008 ma potrebbe assumere delle forme, diciamo, quantitativamente non troppo dissimili, e beh, lì avrebbe un impatto immediato su l'occupazione, ovviamente di conseguenza sul livello dei salari, salario diretto e salario indiretto, come giustamente diceva Carla. Per cui attenzione, da una parte cerchiamo di avere autonomia nella lettura delle categorie, diviene fondamentale, d'altra parte non dobbiamo minimamente commettere l'errore di pensare che trattandosi di banche, trattandosi di correntisti di $250,000, noi non siamo influenzati o non è una faccenda che ci riguarda, perché altrimenti rischieremo da un giorno all'altro di, appunto, trovarci all'interno di una tempesta. Ma lo sapete da cosa si capisce questo? Che cercano tutti di rassicurare in questo periodo. Quando le istituzioni cominciano a fare a rassicurare in una maniera così sfacciata, bisogna avere veramente paura. Io, quando ho sentito le parole di Biden, ho avuto paura, perché ripeto, per quanto io abbia un conto corrente alle Poste da lavoratore dipendente, quindi sono ben al di sotto di qualsiasi limite di garanzia, non abbia mai fatto un investimento in vita mia, però comunque il rischio che una roba del genere mi finisca addosso come famiglia e come persona c'è, e come, perché se esplode la bolla speculativa e delle dimensioni di cui tutti parlano, beh, lì i paradigmi del sistema di capitale così come li conosciamo non so mica se rimarranno inalterati. Tu che ne pensi, Carla?
Ma quello senz'altro, solo perché volevo precisare una cosa, sia negli Stati Uniti sia qui in Europa, per quanto riguarda il fallimento della Silicon Valley Bank, c'è da dire che quella che doveva essere, diciamo, il fiore all'occhiello e la dimensione di investimento al massimo dell'avanzamento tecnologico, è stato un fallimento dovuto al ritiro di tutta una serie di investitori importanti, tipo la Roblox con 150 milioni di dollari, la Roku con apparecchi che dovevano essere funzionali allo shining, con 500 milioni, eccetera, cioè il 30% del suo patrimonio, la Uniper Networks con 100 milioni. Quindi tutti questi hanno ritirato i loro investimenti per avere la possibilità di investirli altrove, in quanto la banca non aveva dato degli interessi adeguati ai loro intendimenti o comunque ai loro desiderata. questo fallimento, che quindi è stato dovuto, diciamo, in questi termini, con queste proporzioni, la Fed reagisce con una assicurazione, intendendo quindi di rifondere con denaro pubblico tutte queste banche, cioè una sorta di trincea finanziaria che si è venuta a realizzare, in modo tale che le banche, si diceva una volta too big to fail, cioè troppo grandi per fallire, e questo è stato per la Lehman Brothers di ottima memoria, per cui non si tratta di avere paura del fallimento delle banche e quindi di non trovare allo sportello i propri risparmi dei piccoli, dei piccolissimi. Si tratta di capire che se la Fed e analogamente la BCE in Europa difende gli eventuali crolli delle banche, questa difesa viene effettuata con denaro pubblico, il che significa i salari delle persone che lavorano, e quindi se la disoccupazione o il salario, non solo quello diretto e indiretto, ma anche quello differito, e qui vediamo le proteste che si stanno effettuando in Francia per quanto riguarda la retraite imposta da Macron, la pensione, cioè la
riforma delle pensioni.
La riforma delle pensioni, sì, la retraite lo dicevo in francese. Quindi se non si capisce che le banche centrali alle brutte il sistema non lo fanno crollare, ma quello che crollerà sarà per l'appunto la condizione dell'occupazione, la condizione della vivibilità del costo della vita, e pertanto il pagamento di questi fallimenti verrà riversato proprio sulla popolazione che lavora. Questo è il punto fondamentale da capire, perché altrimenti il problema allo sportello è un problema troppo minimo per comprendere qual è la condizione nella quale dobbiamo essere condizionati a vivere.
Allora Peppe, io direi che se tu sei d'accordo, io lascerei per l'ultimo blocco una chiacchierata che volevo fare, ripartendo dalla Silicon Valley, perché pure lì sono successe cose strane nell'high tech statunitense, intelligenza artificiale, Meta. Vogliamo ripartire da là? Lasciamo lo spazio un po' alla musica? Che dici?
Sì, decisamente, Chicco. Fra altre cose, quando tu prima parlavi di, come dire, delle istituzioni che tendono a rassicurare un po' tutto, pochi mesi prima, se non il mese prima, forse era stato detto che la Silicon Valley Bank era solidissima.
No, che la settimana, 5 giorni prima.
Ah, 5 giorni prima.
Che scherzi, no, io ho salvato il tweet di Forbes, quindi insomma non è una roba qualsiasi.
Quindi ecco, quindi all'assunto l'aspettiamo.
Ci siamo abituati.
Ma comunque ci avete rassicurati, devo dire. Adesso quindi potrò dire agli ascoltatori, risponderò ai vari messaggi, state tranquilli, noi piccoli risparmiatori pagheremo in più al supermercato, però i nostri risparmi forse saranno salvi. Dai, mandiamo un po' di musica, sdrammatizziamo, rilassiamoci e poi entriamo in studio nuovamente con Francesco Schettino e Carla Filosa.
Gioco fuoco!
Mi ritrovo a Kathmandu, ho perso la certezza ad ogni cosa anche di più. Con giochi, fuochi e fiori pur versando in povertà, ho visto tanta gente colorare la città. La sera all'imbrunire il tamburo suonerò, percosso per sentire ale 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 oh.
Gioco fuoco!
Un'aria di testa, mi precipita in Perù. Mi gira già la testa, stavo meglio a Katmandù. Ma poi mi guardo attorno, vedo ancora povertà e un cumulo di gente colorare la città. Con giochi, fuochi e fiori il tamburo suonerò per far venire fuori ale 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 oh. Città, ma sono le intenzioni che nelle ossa ognuno ha, condite dalle ale ale.
Rientriamo in trasmissione con Carla Filoso, oggi parliamo di crisi, crisi globale come era denominato un libro uscito un paio d'anni fa pubblicato dall'Antidiplomatico. Abbiamo affrontato diversi aspetti della questione, una questione evidentemente ancora in processo, in itinere, in modificazione. Ne cominciamo a vedere alcuni tratti, ma ovviamente non riusciamo a delineare completamente il tutto. Ci proviamo parlando, facendo analisi e cercando di approfondire tutti questi concetti. Allora, eravamo rimasti a un punto secondo me importantissimo, il discorso di Biden, no? Io ironizzavo sulle rassicurazioni che sono provenute immediatamente dal governo americano, ovviamente Federal Reserve, Banca Centrale, Tesoro statunitense. Però è quello che poi solo in pochi hanno fatto notare è che in effetti le rassicurazioni erano riassumibili come una privatizzazione dei profitti e collettivizzazione delle perdite, perché come diceva Carla prima, in effetti queste banche vengono poi salvate o comunque correttissi rassicurati da denaro pubblico. Mi sembra una cosa molto importante, non pensi, Carla?
Certo, no, ma a proposito del denaro pubblico volevo fare riferimento, siccome l'ho detto prima in maniera un po' troppo veloce, al debito degli Stati Uniti, il debito pubblico degli Stati Uniti, che ammonta adesso a 31.400 miliardi, mentre nel 2008, cioè l'altro momento di crisi, era semplicemente di 11.000 miliardi, cioè quindi 30.000 miliardi in più, che pone il problema se gli Stati Uniti avranno ancora i soldi per pagare gli stipendi. Allora, rimesso in termini europei, questo discorso della BCE è un discorso esattamente analogo, perché nel momento in cui l'Italia all'interno del contesto europeo si ritrova ad avere il debito pubblico più alto, mi sembra, di tutti gli altri stati limitrofi, questo discorso del debito pubblico significa che altro debito non potrà essere fatto per pagare sanità, istruzione, eccetera, o per mantenere l'occupazione, e pertanto dovrà essere trovato altrove. Con la politica di Meloni, che mi sembra diretta verso l'abbassamento delle tasse cosiddette per tutti, questo discorso non ha realtà alcuna, perché o le tasse vengono abbassate alle imprese, si dice per assumere, ma l'assunzione bisognerà vedere in che termini verrà fatta, e comunque i soldi che saranno necessari per pagare le riforme o comunque per contenere l'inflazione dovranno essere di nuovo o ritrovati all'interno di denaro pubblico, oppure il debito è veramente difficile pensare che possa essere ancora aumentato, e pertanto la politica deve necessariamente indirizzarsi verso obiettivi di distrazione degli obiettivi politici, perché altro non è possibile realizzare. E su questo la popolazione che cerca di trovare allo sportello i propri soldi dovrebbe farsene carico e prendere in considerazione una situazione più generale rispetto alla propria singola e personale.
Ma anche perché poi quello che tu dici, cioè la questione del debito, non è una roba che abbiamo discusso tra di noi in qualche particolare assemblea, ma ne ha parlato sia il Fondo Monetario che la Banca Mondiale, dicendo che la situazione post pandemica, perché ovviamente mai a riconoscere l'aspetto strutturale della crisi, per cui si attribuisce alla pandemia ogni malanno, così un po' come avviene per la guerra, insomma la conosciamo ormai, la politica dei cattivi o dei capri espiatori nati appunto per distrarre l'attenzione, come tu dicevi correttamente. Proprio questi dicevano che il problema del debito è enorme ed è l'ennesimo, se volete, elemento di un quadro che va facendosi sempre peggiore, perché non dobbiamo dimenticare che tutta questa storia dei tassi di interesse che salgono sono nati, ma ne parlammo anche in altre trasmissioni, proprio a seguito di iniezioni di liquidità, no? Mi ricordo su Contraddizione parlammo di tossicodipendenza del sistema e di iniezione di liquidità necessarie durante il periodo post 2008, i quantitative easing che furono reificati a lungo hanno determinato un allagamento progressivo di liquidità. I calcoli che sono stati fatti sono enormi, si parla di un ammontare di denaro equivalente all'intero PIL mondiale, banca centrale di qualsiasi paese, pure quelli africani hanno fatto il quantitative easing regalando denaro che è finito tutto quanto in speculazione. E poi ci sono stati piani post pandemici, il Biden Stimulus di un'entità simile a quella del PIL italiano, i PNRR, e questi, guardate che solo per un escamotage contabile non ci ritroviamo caricati su quei numeri di cui parla Carla, li teniamo caricati solo in piccola parte, ma quelli sono soldi pubblici che servono a garantire i profitti privati. E quindi, nonostante l'ottima, dico ovviamente tra mille virgolette, efficace, visto i dati, propaganda dell'attuale governo, per quanto possano dire diamo gli incentivi qua, diamo gli incentivi là, abbassiamo le tasse a tutti, purtroppo bisogna che da qualche parte le risorse vengano prese, e è inevitabile che l'unica vera fonte di tutto ciò è il lavoro umano, e quindi il lavoro vivo, e quindi attraverso i salari in una maniera o nell'altra qualcosa del genere va a venire, anche alla luce del fatto, riferimento alla sanità, che riguarda sia quello che diceva Carla che la professione di Peppe, sembrerebbe che lei nuovamente, l'ho sentita alla Camera se non sbaglio qualche giorno fa, intendo la Presidente del Consiglio, ha detto che il MES, il famoso MES, non verrà mai utilizzato da questo governo, e anche lì insomma rimane qualche dubbio, considerando il fatto che nel PNRR, ricordate, lo analizzammo tanto tempo fa, non c'era un capitolo dedicato alla sanità, elemento cruciale del salario indiretto, soprattutto in una popolazione così anziana come quella italiana, e quindi che necessita naturalmente di cure, e alla luce del fatto che già da tempo, già dal precedente governo, il Ministero del Tesoro avesse promesso di ridurre la spesa per la sanità pubblica, per cui insomma ne vedremo purtroppo delle brutte più che delle belle, verrebbe dire. Un'ultima domanda che ti volevo fare, Carla, perché ne abbiamo parlato poco della Silicon Valley Bank, tu giustamente hai fatto riferimento a quali grandi investitori che invece avevano lasciato lì dei capitali abbiano ritirato contemporaneamente appunto questi fondi per trasferirli altrove, però a me insomma è sembrato abbastanza di rilievo notare come una crisi bancaria fosse avvenuta nell'avamposto che è stato anche ideologicamente e propagandisticamente utilizzato per rappresentare gli Stati Uniti d'America come l'egemone anche dal punto di vista tecnologico. Eppure forse si può dire che la Silicon Valley Bank paga almeno in parte una sorta di abbaglio che c'è stato, perché poi i dati ultimamente forniti anche dalla società di Zuckerberg, da Meta, ci imbecillisce di pubblicità su quanto è bello il metaverso, di quanto sarà importante, però siamo di nuovo a un licenziamento di massa dopo quello di novembre in cui ha cacciato 11.000 persone. Adesso ha annunciato di cacciarne altri 10.000, quindi insomma tirando via 21.000 persone da Facebook, che invece, insomma, considerando anche quelle persone che erano state selezionate e che non verranno mai chiamate al lavoro, siamo arrivati a una bella fetta di tutto il personale che era inserito all'interno di questo che viene a tutti gli effetti considerato come un monopolio. La domanda che ti voglio fare adesso, che rientra in tutto questo discorso, perché ripeto, secondo me non è un caso che la Silicon Valley Bank sia stata la prima a fallire, e siccome so che te ne stai occupando dal punto di vista teorico di questioni legate all'intelligenza artificiale, secondo te è possibile che questo settore così avanzato, così strutturalmente avanzato, che coinvolge ovviamente anche Google, che coinvolge Microsoft, Apple, eccetera, i famosi GAFAM, stia effettivamente subendo dei contraccolpi in termini di crescita che magari non immaginava di incontrare solo alla fine della pandemia? Cioè, secondo te i piani di sviluppo di queste grandi aziende, di questi grandi monopoli, Amazon incluso, tutte quante hanno licenziato, questo sia ben chiaro, non solo Facebook, migliaia di lavoratori tra l'altro, secondo te è possibile che ciò abbia un effetto prolungato nel tempo, cioè sia da una parte il risultato di una crisi che va avanti, dall'altra un fallimento nelle previsioni? Ossia, se tutti si aspettavano che noi saremmo stati davanti ai computer, vita natural durante, abbandonando la socialità, forse così non è stato e ne stanno pagando le conseguenze.
Questa è una domanda da $1,000,000, però.
Che io non ho, quindi puoi pure non rispondere, perché se ci azzecchi non so chi ti può pagare.
Ma infatti non rispondo. Allora... Non lo so, nel senso che è troppo presto per affermare una cosa del genere, anche perché questo tipo di startup che sono state in qualche modo bloccate o fermate o comunque che hanno sofferto di questo fallimento, non sono i colossi giganti che hai citato, perché queste strutture che ormai sembra che abbiano una quantità di miliardi a disposizione da poter gestire lo Stato americano, sono sicuramente interessate a portare avanti le loro ricerche e poi soprattutto dovrebbero essere dotate, loro in particolare, proprio dei modelli predittivi da cui non potrebbero essere smentite, quindi sembrerebbe una contraddizione addirittura degli stessi rispetto agli stessi obiettivi che si propongono, cioè nella creazione degli algoritmi in modo tale da poter gestire non soltanto la previsione dei loro incassi, ma anche la previsione rispetto alla gestione comportamentale della popolazione americana e non solo, quindi stanno già approdando anche altrove, e questo, diciamo, è un discorso che riguarda un'universalità mondiale, perché la Cina e la Russia sono altrettanto popolate da questi obiettivi. Se dovesse essere una interruzione della prospettiva di ricerca e sviluppo di questi colossi aziendali, sembrerebbe quasi un qualcosa che invece sta all'esterno della loro struttura interna e magari avere una posizione concorrenziale. Però questo mi sembra essere troppo presto per poterlo dire. Che il ritiro di queste startup sia stato dovuto a quel misero 0,2% che ricevevano dalla Silicon Valley Bank sembra essere più un discorso interno alla utilizzazione di un guadagno immediato maggiore, però di piccole strutture non legate quindi al, o perlomeno non funzionali alla vita ed espansione di Google, Amazon, Microsoft, eccetera. Quindi mi sembrerebbe essere più un discorso magari di concorrenza o di abbattimento proprio dei piccoli che non possono accedere a scalzare imperi già costruiti. Mi sembrerebbe, però su questo veramente non è possibile dire. Mentre invece il discorso della disoccupazione che tu citavi può essere invece proprio l'elemento dovuto all'eliminazione, che però questa è una costante in questo momento in particolare della crisi di capitale, un meccanismo di espulsione di forza lavoro viva di contro a forza lavoro al capitale costante, al lavoro morto, e cioè alla strutturazione più che altro tecnologica, robotica, algoritmica, eccetera, come la vogliamo chiamare, che ormai è in grado di sostituire proprio i ricercatori o i programmatori, oppure che si permette di dismettere grossi settori proprio in quanto non ne ha più bisogno, nel senso dell'avanzamento della propria attività, diciamo, di profittevole. Io so, adesso non ho qui i numeri, però so di guadagni stratosferici che stanno realizzando, quindi evidentemente la realizzazione di questi guadagni è inserita nelle forme di intelligenza artificiale che pertanto permettono di espellere forza lavoro viva, e questo però è un meccanismo che noi troviamo a livello globale. Cioè l'espulsione di forza lavoro viva è, diciamo, più accentuato nei momenti di crisi, però è l'obiettivo fondamentale che il sistema di capitale sta perseguendo ormai, diciamo, dall'Ottocento a oggi in maniera esplicita. Quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci, diciamo, di vedere una novità da questo punto di vista. Faccio un riferimento ultimo e poi mi taccio. Per esempio, per quanto riguarda la situazione dell'occupazione femminile, è chiarissimo che questa è stata realizzata attraverso una precarizzazione e attraverso una utilizzazione del part-time involontario. Allora, questo significa che la forza lavoro più debole, più ricattabile in questo senso, debole, diciamo, a un passo dalla espulsione totale e definitiva, oppure da un utilizzo altamente remunerativo per le aziende che occupano diciamo, di imposizione di livelli minimali di vivibilità effettiva da parte della popolazione lavoratrice. Quindi questi segnali, ecco, da questo punto di vista coincidono con gli obiettivi che tu vedevi sui piani invece più avanzati della ricerca e sviluppo tecnologico.
Carla, avrei tante domande da farti ancora, però purtroppo il tempo a nostra disposizione si è progressivamente esaurito, però tanto ne riparleremo perché non abbiamo fatto riferimento alla, diciamo, al ruolo per esempio dell'Arabia Saudita, perché sappiamo che i sauditi hanno rifiutato, no, di intervenire con capitale dapprima proprio per risollevare Credit Suisse. Nel frattempo hanno fatto accordi con Iran e Cina dal punto di vista militare, c'è, cioè, chi ha visto appunto un legame tra queste due operazioni. Ma questo, diciamo, che è un discorso forse più ampio che adesso non abbiamo più tempo di affrontare. Allora, io rilanciando per una nuova trasmissione che francamente non abbiamo ancora la capacità di calendarizzare, perché noi cerchiamo sempre un po' di seguire gli eventi e cercare di fornire un servizio ai compagni e alle compagne che ci ascoltano in base a quello che avviene durante la settimana. Io ringrazierei innanzitutto Carla, ovviamente ringrazio Peppe Saverino che come al solito ci ha dato una grande assistenza dalla regia e anche fattivamente oggi, perché è intervenuto con delle domande molto importanti, e salutando tutti e tutte, buon fine settimana, grazie ancora Carla per l'enorme disponibilità, sappiamo che fai salti mortali ogni volta per esserci, per questo ti ringraziamo almeno due volte. A risentirci sabato prossimo, buon fine settimana a tutti e a tutte.
Un saluto a tutte e a tutti.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei caffè. Nada sole.